Il terzo anello. Castelli in aria.
Buonasera. Cerchiamo oggi di mettere un po' d'ordine nel problema che si pone a tutti quanti di fronte alla grande abbondanza di informazione che la nostra civiltà mette a disposizione. È certamente qualcosa di nuovo degli ultimi decenni il fatto che l'informazione su quello che avviene nel mondo ci arrivi in una quantità tale che è assolutamente al di sopra delle possibilità di chiunque poterla visionare tutta. Ormai tutto quello che accade viene in qualche modo riferito da numerose agenzie, anche numerose dello stesso tipo, cioè già solo leggere tutti i giornali è impossibile, guardare tutti i programmi televisivi è impossibile, ascoltare tutti i programmi radiofonici è impossibile. Siamo di fronte a una impossibilità evidentissima e naturalmente questa grande quantità di cose però non sono prive di interesse e quindi si pone il problema di scegliere. Ecco, quello che cercheremo di fare è qualche ragionamento semplificatorio, come sempre sono i nostri, su come fare a scegliere l'input, a selezionare l'input. Input è questa parola inglese che vuol dire ciò che entra in un sistema. Dicevamo selezionare l'input, come scegliere fra tutto ciò che ci viene proposto come potenziale input, quindi come informazioni in ingresso, come scegliere quali guardare, ascoltare, quindi a quali dedicare il nostro tempo e quali no, visto che le risorse di tempo e di energia nostre non sono infinite, mentre l'input è quasi, è come se fosse infinito l'input potenziale. Anzitutto si potrebbe dire, no, non è utile avere dell'input, cioè uno potrebbe dire, non è importante selezionarlo perché posso farne a meno del tutto, tutta questa arrembante informazione sono sciocchezze, sono inutili. Beh, questa ipotesi io la scarterei, perché informarsi, sapere quello che accade e imparare quello che c'è da sapere è sempre stato meglio che non imparare e non informarsi. L'intera umanità è riuscita a progredire perché le persone hanno cercato di essere a giorno di quello che accadeva, di non lasciarsi sorpassare e quindi sono state capaci di andare avanti ricevendo il sapere dai predecessori, poi ci hanno lavorato sopra e sono riusciti ad aumentarlo. Se uno non ricevesse il sapere non riuscirebbe neanche ad aumentarlo e questo dell'interesse sia generale che anche del singolo. Si dice spesso che l'informazione è potere, non sapere rende inadeguati. L'ignoranza, diciamo, rende meno adatti, meno utili agli altri, meno utili a se stessi, anche meno collaborativi, perché chi non sa niente non può coordinarsi con gli altri sull'esistente. Però questa possibilità di sapere, appunto, ormai ha preso delle dimensioni tali che non c'è dubbio, dobbiamo piuttosto difenderci dall'input che trovare il modo di reperirlo. Ecco, se un tempo l'informazione era qualcosa di prezioso e di difficile da avere, oggi l'informazione è qualcosa di prezioso e di difficile da tenere lontano, perché ci arriva da tutte le parti. E la difesa, quindi è una difesa dall'input, nel senso è una difesa dal troppo input, che però non deve diventare zero input, e allora significa scegliere. Questa difesa direi che si potrebbe riassumere in due atteggiamenti. Uno è quello che abbiamo già detto, selezionarlo. L'altro, che forse è un po' meno ovvio, è organizzarlo, cioè per far del bene con l'input, per trarre il buono dall'input, bisogna prima di tutto selezionarlo, perché non si può prenderlo tutto, e secondo bisogna organizzarlo, perché altrimenti è meno utile. Selezionarlo significa scegliere quello buono, distinguere quello buono da quello cattivo, ma è difficilissimo. È difficilissimo perché è un po' tutto relativo, ovvero se una informazione è buona o cattiva lo si vedrà dopo, non nel momento in cui la si riceve, lo si vedrà nel confronto con la realtà. E poi perché, anche se io leggo o vedo un'informazione e non so ancora se è buona o cattiva, spesso perché non posso ancora confrontarla con la realtà, spesso non riuscirò mai a confrontarla con la realtà. E comunque la decisione di accedere a quell'informazione piuttosto che a un'altra, di aprire la porta a quell'informazione piuttosto che a un'altra, quindi leggere questo giornale invece che un altro, guardare questo programma alla televisione o al cinema o al teatro invece che un altro, la devo prendere prima di avere vagliato la qualità di quell'informazione. Quindi è molto difficile. Allora direi che un buon modo di selezionarlo è quello di non perdere tempo nel procurarselo. Abbiamo un problema di troppo input rispetto al tempo che abbiamo a disposizione. La tesi che voglio proporre, un po' forte, un po' paradossale forse, ma in realtà secondo me funziona, è che se uno lavora, perde tempo ed energie a decidere, a soppesare, a valutare diversi tipi di input, quindi fa molte prove di lettura di qua e di là per vedere, per poi decidere cosa leggere, se uno va in cerca di informazioni, già una parte del tempo che aveva a disposizione la perde in questa ricerca e poi non gliene rimane altrettanto per la vera attività, che è quella di ricevere le informazioni e rifletterci sopra. Quindi una possibilità è quella di ridurre al minimo la ricerca, ovvero essere passivi. Io propongo di essere passivi e lasciare che l'informazione ci arrivi e senza andarla a cercare. Però questa cosa con un correttivo, e cioè essere passivi ma con totale certezza sdegnare l'informazione che si propone con più forza, cioè sentirla arrivare, vederla arrivare nelle sue varie forme e invertire l'ovvio, cioè ciò che ci si propone con più forza, ciò che ha più volume, ciò che riesce a saturare di più lo spazio mediatico, non dargli nessuna attenzione e invece rivolgerci alle voci più flebili. Ascoltare, guardare, leggere le cose più piccole, più delicate. Dicevamo, selezionare l'input nel senso di non lasciare che prevalgano le voci più forti, ma anzi, per così dire, diventare sordi alle voci più forti. Non dedicare nessuna attenzione alle voci più forti, dedicando invece l'attenzione alle voci più deboli, pur sempre fra quelle che ci raggiungono, cioè arrivare ad andare in cerca di input speciali forse sarebbe una perdita di tempo, perché comunque di input ce n'è tantissimo, ma almeno di tutto ciò che ci arriva, selezionare le voci più deboli invece che le più forti. Perché? Perché le più forti per qualche via ci arriveranno comunque, sono così forti che ci raggiungono. Per esempio, io tendo a non guardare assolutamente la televisione perché è la più forte di tutte le agenzie di informazione e infatti, anche se non la voglio guardare, poi entro in un bar e c'è accesa la televisione, entro in un ristorante e c'è accesa la televisione, passo a casa di un amico e c'è accesa la televisione riesce comunque a dirmi qualche cosa. Mentre sistemi di informazione più deboli hanno più difficoltà ad arrivarmi, allora se mi capita, non so, un giornale in mano, lo leggo, mentre se capito davanti alla televisione la sdegno. In questo modo finiscono per trovarsi pari perché la televisione è più forte del giornale. Questo è un esempio fra i tanti che si potrebbero fare. Ecco, le voci più flebili non esiste nessun motivo di pensare che siano meno interessanti o meno importanti di quelle più forti. Sono solo più deboli. E quindi è giusto tenere l'attenzione più disponibile per loro. Un'altra possibilità, un'altra cosa utile, è scremare l'input nel tempo. Distribuirlo meglio sul tempo rispetto al ritmo con cui ci si propone. Ci si propone con un ritmo arrembante, con un ritmo martellante. Ogni giorno i giornali, la televisione danno l'impressione che ci siano molte nuove notizie. Ora, la verità è che le vere notizie non hanno cadenza giornaliera. Cioè, la realtà non è organizzata in modo da far succedere qualcosa di importante ogni giorno. È il meccanismo prima pagina del giornale o titoli del telegiornale che obbliga a dare ogni giorno grande rilievo a qualche cosa. Ma passano spesso molti giorni senza che niente abbia un vero grande rilievo. Allora non c'è bisogno di tenere questo ritmo, perché una vera notizia, quando arriva, si capisce che lo è, e una vera notizia soprattutto dura nel tempo. Se io salto tre giornali, tre giornate di giornali o di televisione, perderò le non notizie, cioè quelle che fingono di essere una vera notizia, perché devono in qualche modo ogni giorno darci una vera notizia, ma invece le vere notizie, quelle importanti, non le salto perché quelle permangono e non abbandonano la ribalta e sono comunque influenti. Non occorre leggere il giornale di oggi, non solo non importa leggerli tutti, ma non importa nemmeno leggere il giornale di oggi, quello che dico del giornale vale anche del telegiornale, solo che quello di ieri non si può leggere. Il giornale di ieri, quello dell'altro ieri, contengono notizie importanti e notizie non importanti. Quelle importanti di 3 giorni fa rimangono importanti anche oggi. E quindi non c'è nessuna ragione forte per cui si debba star dietro al ritmo dei media. Le mega notizie ineludibili arrivano comunque. E tra l'altro molte grandi notizie non arrivano in particolare, questo sembra strano ma è così, non arrivano in particolare attraverso i mezzi di informazione. Cioè ci sono notizie fondamentali che rimangono importanti anche dopo una settimana, dopo un mese, dopo un anno, che magari sul giornale vengono sotto forma di un piccolo trafiletto, cioè, non so, una miglioria tecnologica che si è finalmente messa a punto. A volte non vanno nemmeno sui giornali, però te le ritrovi 6 mesi dopo sugli scaffali di tutti i supermercati ed entrano a far parte della tua vita. La nuova tecnologia spesso non fa notizia nel momento in cui viene scoperta e messa a punto, ma diventa elemento fondamentale della nostra vita di tutti i giorni, perché a un certo punto ce la troviamo nella realtà senza che sia mai passata sui giornali. Spesso vale anche di notevoli miglioramenti nella capacità di cura di farmaci o ancora una volta di tecnologia da, diciamo così, ospedale, tecnologia per le grandi macchine, per le cure. Sono cose che hanno un'enorme importanza nelle nostre vite e la acquisiscono nel momento in cui diventano operative senza mai passare per il momento in cui vengono strombazzate dai giornali. Più in generale, questa cosa che le notizie importanti durano e che quelle acchiappate giorno per giorno non è affatto detto che siano notizie importanti, si può esprimere con una frase un po' lapidaria, e cioè la storia è più importante dell'attualità. La storia è ciò che dell'attualità rimane perché è importante. Allora, selezionare l'input significa anche accordare il nostro strumento, diciamo così, sul registro della storia e non su quello dell'attualità. Diventare persone che ricevono e trattengono ciò che è storia più che non ciò che è attualità. Ecco, la storia è più importante dell'attualità, anche se poi guardandosi in giro si vede che la gente per lo più sa meglio l'attualità della storia. E sa meglio l'attualità della storia perché i media ti vendono l'attualità, vogliono venderti l'attualità, ma è tutto distorto. Non è così importante se non ai fini della vendita dei media, ma per noi è importante la storia e non l'attualità. Quindi la storia è più importante dell'attualità, significa che conviene concentrarsi sull'informazione che ha statura di tale da poter diventare in qualche modo storia, anche storia minore, ma comunque storia, cioè durare. E questo ha molto a che fare con il secondo punto della risposta che annunciavo, dopo selezionare l'input, c'è il punto organizzare l'input, organizzare l'informazione. Che cosa significa? Ad esempio, la lista dei ministri del nuovo governo appena formato. È meglio leggerla il giorno stesso, quindi non restare indietro, acchiapparla subito, quindi non lasciarsi sfuggire l'informazione e poi dimenticarla però. Oppure leggerla 3 giorni dopo o una settimana dopo e ricordarla per anni. È evidente che è meglio, sempre che il governo duri anni, è evidente che è meglio essere leggermente in ritardo, ma possedere poi davvero quell'informazione. Quindi evitare di essere un vaso passivo in cui ogni giorno si versa tutta l'attualità e poi ne fuoriesce il giorno dopo, e invece diventare qualcuno che ricorda le cose importanti. È lo stesso atteggiamento che dicevamo prima del selezionare, però si vede bene che è anche un organizzare, nel senso che è prendere l'informazione e metterla in un luogo dove riuscirò a ricordarla. Quali sono le cose importanti però? Le cose importanti sono per esempio le verità filosofiche immutabili, cioè la struttura stessa della realtà. Ora questa difficilmente ci arriva sotto forma di informazione quotidiana. Le verità scientifiche ben consolidate, anche questa ci può arrivare sotto forma di informazione quotidiana quando c'è una novità scientifica, ma ci arriva per l'appunto quando non è ancora ben consolidata spesso. I fatti storici che hanno avuto conseguenze importanti sono anche queste informazioni di ottima qualità. Per esempio, non so, il crollo del socialismo reale e quindi, diciamo così, del muro di Berlino e la riorganizzazione di tutta l'Europa orientale, oppure il crollo dell'apartheid, quando queste cose, queste grandi correnti storiche a un certo punto non reggono più, le cose cambiano in maniera netta. Ecco, l'apartheid come luogo geografico e politico dove viene istituzionalizzata e viene per così dire retta l'idea che debba esserci differenza fra persone di razza diversa, nel momento in cui crolla è qualcosa che ha un'importanza fondamentale per tutto il resto del mondo. E sia, diciamo, sono importanti sia i fatti storici che hanno conseguenze storiche concrete importanti, sia quelli che hanno, oltre che conseguenze storiche, un significato perenne, cioè quei fatti storici la cui comprensione ci rende più capaci di capire tante cose. Non so, la caduta dell'impero romano perché diventato così ricco che capillarmente le persone hanno perduto nerbo, forza morale, capacità di impegno, per cui si è rammollita la persona e allora si è rammollito l'impero ed è diventato vulnerabile da popolazioni fortemente motivate perché povere, bellicose, eccetera, eccetera. Ecco, quello è un archetipo, una categoria generale. Se tu capisci perché è caduto l'impero romano, capirai un sacco di altre cose. Capirai perché un'azienda deve chiudere, perché magari ha fatto così tanti profitti che tutti hanno cominciato a sedersi sugli allori e quindi hanno preso un atteggiamento da basso impero. E finita la fase eroica, subentra la decadenza, perché la fase eroica ha prodotto un benessere che non è stato soltanto positivo, ma anche rammollente, perdita di energia. Oppure, non so, la Rivoluzione francese è un evento storico che ha avuto grandi conseguenze concrete, ma naturalmente conviene capire che la borghesia ha fatto la rivoluzione non soltanto perché era esasperata dall'essere sottomessa, ma anche perché era arrivata ad avere un fortissimo potere economico. Cioè non sarebbe riuscita probabilmente a fare la rivoluzione se non fosse arrivata a una soglia di capacità d'azione che invece ormai aveva raggiunto. Quindi la semplice ingiustizia raramente riesce a produrre una rivoluzione. Ci vuole l'ingiustizia su qualcuno che ormai sia diventato abbastanza forte perché scatti la rivoluzione. Allora, capito questo, poi uno capisce un sacco di altre cose. Ecco, in questo senso organizzare l'input, organizzare l'informazione, ovvero selezionare le cose importanti e però anche dargli una funzione dentro la nostra mente, una funzione di chiave per capire molto. Stavamo dicendo che occorre non solo selezionare l'input, ma anche organizzarlo. Da un lato è chiaro che occorre organizzarlo perché così una uguale quantità di input ci serve di più. Quando dicevamo all'inizio essere informati, conoscere è utile, è molto perché si è capaci poi di fare un qualche uso di queste nozioni. Se fossimo appunto quel vaso passivo che dicevo prima, essere pieni o essere vuoti non cambierebbe niente. Ma non siamo, possiamo non essere, se vogliamo, un vaso passivo. E quindi conviene selezionare quelle cose che hanno un significato e quindi possono dare più del loro semplice essere nella nostra mente, possono diventare operative. Naturalmente c'è anche un'altra ragione per cui organizzare è ineludibile, organizzare l'informazione. Perché la memoria funziona molto meglio se è organizzata. Cioè la memoria, il nostro ripescare le informazioni nella memoria non è assolutamente paragonabile a un gancio che scende in maniera acritica nel cervello e tira su quello che trova, senza giudizio. Non è un ripescaggio acritico il richiamare alla memoria, ma è sempre basato sulla analogia, dei percorsi mentali che ci permettono di riarrivare a un'informazione. È un ritrovamento per collegamenti e analogie. Quindi ciò che viene mandato a memoria in maniera meccanica, acritica, proprio preso di peso e schiaffato in una collocazione del cervello, magari è lì, ma poi non si riesce a ripescarlo perché il gancio non lo ritrova, il gancio del tentativo di ricordarlo non sa dove cercarlo. Se invece lo si posiziona in una struttura che lo tiene collegato ad altri elementi che gli sono affini, che portano verso di esso, allora ecco che quel dato diventa ritrovabile ogni volta che ci serve. Cioè la memoria si serve enormemente dell'intelligenza. Si ricorda attraverso l'intelligenza, cioè attraverso la comprensione della cosa. Quando hai capito di che si tratta, vai a ripescarla nel cervello e la ritrovi, altrimenti no. Mandare a memoria è una somma di esperienza fatta e di analogia, cioè capacità di istituire relazioni fra le cose. Dalla necessità di ricordarmi una cosa parte una catena di analogie, una catena di passaggi che mi consentono di ritrovarla nel cervello. Senza un punto di partenza concettuale non potrei ricordare niente. Quando si fa esperienza del resto, no, cioè il fatto che serva l'intelligenza non riguarda soltanto il recuperare, ma anche proprio il riuscire a collocare nella memoria, riuscire a mandare a memoria. Quando si fa un'esperienza non si immagazzina mai tutto, non è che tutto quello che vediamo o sentiamo noi lo ricordiamo. È un paradosso, quello bellissimo di Borges, il racconto di Borges che si intitola Funes el memorioso, Funes o della memoria, nella traduzione italiana bellissima di Lucentini. Funes ricordava tutto. Ecco, noi non ricordiamo tutto, noi ricordiamo solo una piccola parte. E che cos'è che finiamo per ricordare? Ciò che riusciamo, mediante analogia, a mettere in relazione con le conoscenze che già abbiamo. Ricordiamo tanto più quanto più già sappiamo di un qualche cosa. Se io e un valente naturalista facciamo un giro in una giungla sconosciuta, lui esce molto più esperto di me da quel giro, impara molte più cose di me e ricorderà molte più cose di me, perché lui aveva delle conoscenze previe che gli permettevano di collocare quella pianta, quell'animale, quel campione di humus, quella piccola massetta putrescente che c'era in basso sotto un albero. Lui tutte quelle cose le capisce, le collega a cose che già sa e quindi le ricorderà. Io invece non ricordo nulla. Però io sono un linguista e quindi io uscirò molto più esperto di lui, per esempio, da un primo tentativo di comunicazione con gli indigeni sconosciuti che parlano una lingua sconosciuta, perché i suoni inarticolati degli indigeni per lui saranno niente, io avrò delle categorie attraverso cui farmene esperto. Quindi si ricorda di più delle cose di cui si capisce di più. Se si è più competenti si ricorda di più, e questo significa che appunto la memoria è la sintesi di esperienza e capacità di creare analogie. Vale anche di un testo, di una serie di dati, anche una lista di nomi propri, una lista di nomi di persone in una lingua che noi conosciamo, la ricordiamo molto più facilmente che una lista di nomi di persone di un paese la cui lingua noi non conosciamo, perché sono fatti di sillabe, di suoni che ci sono già familiari e ci è più facile ricordarli perché in qualche modo sappiamo dove metterli e a che cosa agganciarli nella nostra conoscenza previa. Più ganci sono pronti per un concetto, una serie di concetti, più è facile che noi riusciamo a appenderli, questi concetti, nella nostra mente, nella nostra memoria. Stiamo pur sempre parlando di organizzare l'input, e quindi sullo sfondo di questo fatto che veniamo raggiunti da moltissimo input e che in qualche modo dobbiamo sceglierlo, e forse il modo migliore è scegliere il più debole, quello che arriva con voce più flebile, però ecco, è molto importante organizzarlo oltre che selezionarlo, e dicevamo organizzarlo significa far sì che diventi memoria analogica collegata con un sistema di concetti che noi nella nostra mente cerchiamo di costruire, quindi non, meglio non essere passivi. Un'altra prova che la memoria è analogia viene dal meccanismo della memoria involontaria, quello descritto da Marcel Proust nell'episodio della Madeleine, e cioè dal fatto che una sensazione fisica, proprio un input sensoriale, magari un odore, un sapore, una sensazione tattile, ci fa venire fuori nella mente, ci fa tornare alla mente cose a cui non pensavamo magari da anni. Ecco, lì non essendoci l'intenzione di ricordare quelle cose, non so, ci torna in mente la casa di campagna di quando eravamo bambini, come nel caso di Proust. Noi non avevamo l'intenzione di trovarla, eppure è ritornata fuori. Perché è ritornata fuori? Perché era agganciata, c'era un'analogia fra quei ricordi e quella sensazione fisica. Quindi vuol proprio dire che le cose sono stoccate nella mente, immagazzinate nella mente, collegate fra di loro, e quindi una cosa ne può far venire fuori un'altra. C'è proprio questa struttura associativa della memoria. Quindi ricordare è in sostanza creare analogie. Significa che io da una cosa, per analogia, ne tiro fuori un'altra. Riesco a ritrovare il dato che mi serve perché sono capace di istituire i collegamenti che portano fino ad esso. E allora, naturalmente, ci saranno dati più facili da recuperare, cose che ricordo meglio, tra virgolette, e cose che ricordo peggio. E questo da cosa dipende? Dipende da quanto sono forti, robusti, efficienti i collegamenti fra i concetti. Notiamo che questi collegamenti in qualche modo hanno un supporto cerebrale, cioè ciò di cui stiamo parlando è funzionale e, per così dire, sembra immateriale, ma in realtà poi ci sono delle strutture cerebrali che fanno da supporto a tutto questo. Ecco, i collegamenti più forti sono quelli che adoperiamo di più, sono quelli che noi teniamo in ordine, teniamo vivi. E addirittura il darwinismo neurale alla Edelman, di cui ho parlato già un'altra volta in questo stesso programma, teorizza in maniera chiara che il cervello, nelle sue fasi soprattutto di formazione, rinforzi l'anatomia di certi collegamenti perché quelli sono più adoperati, ma ora non ci soffermiamo. Allora, cos'è che può rendere forte e efficiente un collegamento e quindi rendere reperibile bene nella memoria un'idea, un concetto, un'informazione? Certamente il fatto di pensarci spesso, di pensarci con impegno, ma c'è una cosa che è ancora più utile del pensare per rafforzare in noi qualche cosa, ed è il fare. Quando noi agiamo con l'interezza della nostra persona, quindi anche in modo fisico, l'esperienza che facciamo diventa più indelebile. Ne abbiamo tutti esperienza di questo, che ricordiamo meglio le cose che abbiamo fatto che non le cose su cui ci siamo solo impegnati intellettualmente. Quindi perché l'input sia utile, bisogna che noi lo inseriamo nel nostro sistema di conoscenze e di capacità. Se un input viene a organizzarsi nella memoria sotto forma di parte di una nostra capacità, è ancora più presente, più recuperabile, più utile che se è solo parte di una nostra conoscenza. Quindi la metafora migliore dell'uomo super sapiente forse è l'enciclopedia, ma non gli rende ragione, perché l'enciclopedia è un oggetto inerte in cui c'è tutto. Il vero sapiente è Leonardo da Vinci, che è un'enciclopedia vivente, cioè che è un uomo enciclopedico, capace di mettere a frutto tutto quello che sa. La metafora dell'enciclopedia va bene fino a un certo punto. Non basta che le cose siano in noi, bisogna che le cose siano in noi azionate e quindi azionabili. Forse ancora meglio di Leonardo da Vinci, direi, potremmo proporre come modello di colui che sa davvero le cose, che ha usato bene la sua memoria, l'ingegnere Cyrus Smith, protagonista del romanzo L'isola misteriosa di Jules Verne. Chi l'ha letto se lo ricorda, naufragano su un'isola e per fortuna c'è lui, perché lui sa come fare gli esplosivi, partendo da quel che si trova in natura, come procedimento per fare il formaggio in modo tale che trovano dei mammiferi femmina e li mungono e fanno il formaggio. Sa come si deve curare la malaria, sa addirittura come si fa un forno per poi fondere il ferro, e il ferro va legato con quali sali per ottenere un acciaio più duro in modo da farsi delle armi. Cyrus Smith sa fare, l'ideale dell'uomo perfetto positivista, e direi sull'isola non hanno nulla, tutto è, non c'è un libro su cui reperire informazioni, tutto è affidato alla loro memoria. La sopravvivenza dipende dalla memoria ed è dipende la sopravvivenza di questi naufraghi tutta quanta dalla memoria attiva, dalla memoria pratica di questo uomo straordinario che è l'ingegnere Cyrus Smith. Dunque il nostro tema era selezionare l'input e che cos'è la memoria. Abbiamo proposto di non perdere tempo ad andare in cerca di informazioni, ma stare lì, che tanto ne arrivano tantissime, con l'unica accortezza di chiudere la porta alle più energiche, roboanti, a quelle che strillano più forte, e stare invece più attenti a quelle più deboli, perché non è affatto detto che siano peggiori, e poi alla fine, facendo più attenzione alle voci più deboli, siccome quelle forti finiremo per sentirle lo stesso, ci sarà una certa equità. Abbiamo anche detto che il tempo è un fattore importante e che non è il ritmo con cui ci arrivano le informazioni ad essere quello giusto, ma le informazioni importanti restano e quelle non importanti non restano, quindi non occorre star dietro all'attualità, è meglio semmai sintonizzarsi su ciò che diventa storia. Organizzare l'informazione, abbiamo detto, significa appunto dare più importanza a ciò che è più durevole, a ciò che è più importante sul serio, e per far questo, per rendere più efficiente questo, vale la pena di rendersi conto che ricordare non è soltanto mandare a memoria in maniera brutale, in maniera passiva, ma è organizzare nella mente. Quindi selezionare l'input e organizzarlo significa le cose che contano, cercare di dargli una funzione nella nostra esperienza. Allora sì che ce le ricorderemo e poi naturalmente allora sì che ci saranno utili. E quindi collegarle in modo che siano davvero reperibili, davvero utilizzabili alle altre cose che sappiamo, costruire, continuare senza sosta a costruire un sistema che è la nostra, l'insieme delle nostre conoscenze. E in questo ha un ruolo molto importante non solo il conoscere ma anche il fare. Quindi organizzare l'input significa anche mettere gli input che riceviamo a contribuzione nella nostra azione concreta. Questo è un test della loro utilità ed è anche molto un fattore decisivo della nostra capacità di ricordarli davvero.
Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma radio3pod.rai.it. Il terzo anello @rai.it.